tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tonina.
La Francia è una nazione laica nella quale le confessioni religiose solitamente non si schierano politicamente, ma nel corso della campagna presidenziale che vede tra i protagonisti Marine Le Pen del Front National, alcuni cristiani hanno deciso di uscire allo scoperto. Una vittoria del Front National sarebbe una vergogna, ha detto il pastore François Cleveroli, presidente della Federazione Protestante, mettendo in guardia dalle logiche populiste dell'estrema destra. Da Paolo Tonina, buongiorno e ben ritrovati a Tempo dello Spirito. E buongiorno anche a te, Luisa.
Buongiorno Paolo e buongiorno alle nostre ascoltatrici e agli ascoltatori. E sì, il clima è rovente in vista dell'elezione del nuovo inquilino dell'Eliseo. Anche il settimanale dei protestanti francesi, Reform, in un editoriale firmato dalla co-direttrice Nathalie Lénard, ha titolato «Far fronte al Front National». E il presidente della Chiesa Protestante Unita di Francia, Laurent Schlumberger, ha denunciato in un comunicato stampa la doppia tentazione dell'astensionismo da una parte e del pensiero nazionalista e xenofobo dell'estrema destra dall'altra. Per Schlumberger parlare oggi di preferenza nazionale e di fuoriuscita dall'Unione Europea significa riallacciarsi ad un periodo tragico della storia francese.
E François Cleveroli, che ho citato in apertura, ha aggiunto: di fronte a certi comportamenti bisogna agire e noi, come protestanti, che tanto abbiamo contribuito alla vita democratica di questo paese, possiamo indicare delle piste. Una dichiarazione di sfiducia nei confronti della politica? Sentiamo il parere del presidente della Federazione Protestante di Francia.
Le protestantisme, c'est-à-dire le christianisme en général, fait le pari d'avoir confiance dans ce que l'on appelle le politique.
Il protestantesimo, e più in generale il cristianesimo, scommette sulla possibilità di avere fiducia nella politica, nella realtà politica, nella responsabilità che è affidata alle donne e agli uomini eletti a livello locale, regionale o nazionale. Questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è la considerazione che il protestantesimo ha deciso di dare alla parola politica e al mandato affidato alle persone. Detto questo, noi possiamo formulare delle critiche, possiamo rimanere sorpresi ed esitanti di fronte a una situazione incerta nella quale non si capisce dove stiamo andando. Ma ripeto, voglio innanzitutto sottolineare il fatto che c'è da parte nostra una fiducia nella politica.
Moi j'aimerais quand même rappeler d'abord en premier cette confiance que nous avons dans le mandat politique.
Secondo Cleveroli, in queste elezioni è in gioco il futuro della convivenza nel rispetto delle differenze. Per questo la Federazione Protestante di Francia ha formulato una serie di domande rivolte ai candidati alla presidenza.
La Fédération Protestante a rédigé ce que l'on appelle une adresse aux candidats.
La Federazione Protestante Francese ha formulato un appello ai candidati intitolato «La politica a volto scoperto». L'appello contiene 10 domande relative ad altrettanti temi che stanno particolarmente a cuore ai protestanti francesi. Che cosa pensate della laicità? Che posizione avete di fronte al mondo dell'handicap? Che cosa pensate a proposito dell'accoglienza dei rifugiati, dell'economia, della corruzione e così via? 10 domande che stiamo rivolgendo ai candidati che hanno accettato il nostro invito a rispondere. Lo scopo dell'appello è quello di far sentire la nostra voce nel dibattito in corso, perché riteniamo di avere una responsabilità per quanto accade nel nostro paese.
D'apporter une voix et une interpellation dans le débat actuel, parce que c'est aussi notre responsabilité.
Tra i temi affrontati nelle domande anche quello dell'accoglienza dei rifugiati, un argomento sul quale in Francia si dibatte da tempo. Cleveroli, che si è sempre espresso a favore dell'accoglienza di chi fugge da guerre e persecuzioni, sostiene una linea improntata alla solidarietà e alla fiducia.
Je suis convaincu que la France d'abord est beaucoup plus généreuse qu'elle n'y paraît.
Sono convinto che la Francia sia molto più generosa di quanto alcuni vorrebbero farci credere. Guardando la televisione e sfogliando i giornali, abbiamo l'impressione di vivere in una società ripiegata su se stessa, ma la realtà è diversa. La società francese sa essere generosa. Molte associazioni lavorano in questo senso e anche le chiese fanno la loro parte. In quanto presidente della Federazione Protestante Francese, non mi stanco di incoraggiare le persone ad agire, ad assumersi responsabilità e a mantenere un atteggiamento di fiducia.
Encourager les gens à s'engager, à prendre responsabilité, mais vraiment avec confiance, avec une grande confiance.
Il verdetto che uscirà dalle urne, il primo turno è previsto per il 23 aprile, il secondo il 7 maggio, dirà in che misura le preoccupazioni dei protestanti francesi sono condivise dall'elettorato transalpino. I governanti siano al servizio dei governati, il loro compito è ordinare la vita pubblica e provvedere al bene comune. I riformatori del XVI secolo hanno riflettuto ampiamente sul tema della autorità civile. Questa mattina ce ne parla Emidio Campi, già docente di storia del cristianesimo alla Facoltà di Teologia dell'Università di Zurigo e direttore dell'Istituto Svizzero per la Storia della Riforma.
I riformatori hanno lungamente riflettuto sulla questione dell'autorità civile. Non perché fossero degli avveduti giuristi o lungimiranti politici, ma perché stava loro a cuore applicare nella società le idee che avevano sviluppato circa il rapporto tra Dio e l'uomo. La loro riflessione partiva dal concetto di sacerdozio universale dei credenti, uno dei capisaldi del pensiero della Riforma. È un tema squisitamente teologico. Eppure, nel clima incandescente del primo Cinquecento, esso aveva assunto una valenza sovversiva anche dal punto di vista sociale. Se infatti si sostiene che ogni cristiano battezzato è un sacerdote, cade la distinzione tra ecclesiastici e laici. Non solo diviene inaccettabile la divisione delle persone in due ceti, ma crolla anche la soggezione dei laici agli ecclesiastici, i quali non possiedono più alcuna dignità particolare né davanti a Dio né nella società. E in questo modo cade pure la tradizionale barriera tra sacro e profano. Nel 1520, nel suo scritto alla nobiltà cristiana di nazione tedesca, Lutero affermava: «Hanno avuto la trovata di chiamare ecclesiastici i papi, i vescovi, i preti, i monaci, laici invece i principi, i signori, i commercianti e i contadini. La qualcosa è una finissima ed ipocrita costumanza, ma nessuno si lasci abbindolare da essa, e per le seguenti ragioni. I cristiani tutti appartengono allo stato ecclesiastico, né esiste tra loro differenza alcuna se non quella dell'ufficio proprio a ciascuno». Questa pagina di Lutero annunzia il crollo dell'ordine medievale che si basava su un dualismo di poteri, quello spirituale e quello temporale. Lutero respinge questa concezione medievale ed elabora una teoria che fu in seguito chiamata la dottrina dei due regni. Sebbene con alcune importanti variazioni significanti, essa venne accolta da tutti i riformatori. In sostanza, essi sostenevano che vi è un unico governo di Dio sul mondo, esercitato in due modi diversi. Dio governa la Chiesa mediante la sua parola e lo Spirito. Dio governa il mondo per mezzo dell'autorità civile, che usa il diritto, la spada, per punire, vietare, giudicare, condannare, per tenere a freno i malvagi e per proteggere i buoni. Sia essa cristiana o no, ogni autorità legittimamente costituita è istituita da Dio. Si potrebbero fare molte osservazioni su questa concezione dell'autorità, alcune anche critiche, ma limitiamoci a sottolinearne una. L'ufficio dell'autorità civile, così come l'intesero i riformatori, non è più concepito in termini di ragione di Stato o di sottomissione dell'autorità alla Chiesa, così come era nel Medioevo, bensì in termini di ministero e di servizio intramondano. L'autorità civile, oggi noi diremmo lo Stato, non sorge, cioè, da un'investitura esteriore, sia essa quella di un ceto sociale o di un pontefice, ma si fonda sulla autonoma dignità e sulla coscienza della missione da svolgere. L'autorità non porta la spada in vano, dicevano i riformatori, cioè usa strumenti repressivi in caso di necessità. Ma non è questo il suo compito principale, bensì di ordinare la vita pubblica e di provvedere al bene comune secondo un piano razionale, tenendo conto dei bisogni reali di tutti. In breve, in una parola, per i riformatori l'idea compiuta dell'autorità è quella in cui i governanti sono al servizio dei governati e non viceversa.
Con la Domenica delle Palme, che viene celebrata oggi nella cristianità, si entra nella settimana della Passione, un tempo di raccoglimento e di riflessione in cui si ricordano gli eventi che portarono alla morte e alla resurrezione di Gesù. Per accostarci a questo tempo liturgico proponiamo stamattina l'ascolto di un canto della tradizione cristiana, uno spiritual dagli accenti particolarmente intensi.
Si tratta di Were You There When They Crucified My Lord, in italiano tradotto con C'eri tu alla croce di Gesù. C'è un crescendo di intensità in questo spiritual. Le strofe del canto ripercorrono i singoli momenti della crocifissione fino alla tomba e fino alla resurrezione nel giorno di Pasqua.
Were you there? When they crucified my Lord.
Composto presumibilmente nel corso del XIX secolo da schiavi afroamericani, questo spiritual fu incluso nel 1940 nell'innario della Chiesa Episcopale Americana. Molti artisti nel corso del tempo lo hanno interpretato, ad esempio Johnny Cash e Marion Williams, che abbiamo ascoltato un momento fa.
Tra gli interpreti di questo brano anche Sister Rosetta Tharpe, grande cantante gospel, eccezionale chitarrista che con il suo sound ha influenzato musicisti come Elvis Presley e Chuck Berry. Sentiamo la sua esecuzione.
Were you there when they crucified my Lord?
Sister Rosetta Tharpe era nata in una piantagione di cotone dell'Arkansas nel 1915, ebbe familiarità con la musica prestissimo, fin da bambina. Sua madre divenne un evangelista itinerante della Church of God in Christ e Rosetta la seguiva nei suoi viaggi di evangelizzazione attraverso il sud degli Stati Uniti.
Rosetta è considerata la madrina del rock and roll perché con la sua musica ha anticipato già a partire dagli anni 40 quell'onda musicale che investirà gli Stati Uniti e il mondo nei decenni successivi. Riuscì a fondere la musica religiosa con le sonorità più profane, cosa che porterà appunto alla nascita della musica rock. L'ascoltiamo anche in un altro classico allora, Down by the Riverside.
Gonna lay down my heavy load.
Down by the riverside.
Oh yes.
Down by the riverside.
You know.
Down by the riverside.
Gonna lay down my heavy load.
Down by the riverside. You stand in the water.
No more. I ain't gonna stand
in the water no more.
Anymore, no more.
Study
anymore,
no more.
Yes.
Study anymore, no more.
Well, 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 well.
Study anymore, no more.
meet my loving mother.
Lasciamo il gospel di Sister Rosetta Tharpe e passiamo alla meditazione biblica. Un re pacifico e disarmato entra a Gerusalemme. Con questa immagine il pastore Luca Negro, presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, apre la meditazione biblica in questa Domenica delle Palme. Ascoltiamo innanzitutto la lettura del testo, tratta dall'Evangelo di Matteo al capitolo 21. La voce è di Paolo Sesana.
Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero a Betfage, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nella borgata che è di fronte a voi. Troverete un'asina legata e un puledro con essa. Scioglieteli e conduceteli da me. Se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta. Dite alla figlia di Sion: ecco, il vostro re viene a te, mansueto e montato sopra un'asina e un asinello, puledro d'asina». I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato. Condussero l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. La maggior parte della folla stese i mantelli sulla via. Altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla via. Le folle che precedevano e quelle che seguivano gridavano: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nei luoghi altissimi!»
Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, la Domenica delle Palme ricorda l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme come Messia e Re di Israele. Un re che si presenta però in modo molto diverso dai potenti di questo mondo, come si vede dalla citazione del profeta Zaccaria che l'Evangelista Matteo inserisce nel racconto per spiegarne il significato. «Questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta: dite alla figlia di Sion: ecco, il tuo re viene a te mansueto e montato sopra un'asina e un asinello, puledro d'asina». Si tratta dunque di un re mansueto, un re mite e non violento. Una mansuetudine confermata anche dalla presenza dell'asina, cavalcatura pacifica, che nella Bibbia è contrapposta al cavallo. Con il cavallo si va alla guerra, mentre con l'asino si va a lavorare la campagna. E infatti l'oracolo del profeta Zaccaria nel testo originale dell'Antico Testamento prosegue dicendo: «Io farò sparire i carri da guerra da Efraim, i cavalli da Gerusalemme e gli archi di guerra saranno distrutti». Il re che viene su un asino, insomma, è l'opposto di un re guerriero. È un re pacifico e disarmato. E l'ingresso in Gerusalemme su questa cavalcatura di pace ci ricorda un altro episodio della Bibbia, l'unzione regale di Salomone, il pacifico, questo è il significato del nome, in occasione della quale suo padre volle che il nuovo re si sedesse non su un cavallo, ma su una mula. Il racconto della Domenica delle Palme ci presenta dunque una diversa concezione della messianicità e della regalità. Gesù è un re messia mansueto, umile, disarmato, pacifico. Egli è il grande pacificatore, colui che abbatte i muri di separazione che dividono gli esseri umani, il riconciliatore venuto a fare un solo popolo dei due popoli che erano nemici, ebrei e pagani, come sottolinea l'apostolo Paolo nella lettera agli Efesini. Gesù ci mostra una diversa qualità della regalità, un diverso modo di esercitare il potere, uno stile a cui come cristiani siamo chiamati ad ispirarci nella nostra vita nel mondo. La mansuetudine di Cristo deve essere per noi un modello. «Imparate da me», dice Gesù, «perché io sono mansueto e umile di cuore». Nel tempo in cui viviamo, in cui coloro che detengono il potere, anche se magari democraticamente eletti, si comportano spesso come monarchi assoluti, in un tempo in cui continuano a soffiare venti di guerra e ci si rassegna a pensare che i conflitti non possono essere risolti che con le armi, in un tempo in cui, anziché costruire ponti, continuiamo ad erigere barriere tra gli esseri umani, che l'esempio di Gesù, re e messia mansueto e riconciliatore, sia il modello del nostro agire nella Chiesa come nella società. Amen.
Questa settimana la rubrica Chiesa in diretta, in onda fra poco sulla rete 1 della nostra radio, propone un servizio sulla figura di Dietrich Bonhoeffer, pastore e teologo protestante, martire del Novecento, e sulla sua concezione di responsabilità del credente. A seguire un servizio su fede, politica e valori, e infine un approfondimento sul prossimo Sinodo Cattolico dei Giovani.
Il settimanale evangelico Segni dei Tempi propone domani sera, dopo il TG Notte, Tra il velo e il diploma. Dina Elomari, nata in Germania, porta il velo, è teologa e insegna presso l'Università di Münster. Nei suoi corsi propone una lettura moderna del Corano che riconosca parità di diritti tra uomo e donna. Un'impresa difficile in un'epoca in cui altri musulmani usano il Corano per giustificare discriminazione e atti violenti.
E prima di concludere questa puntata di Tempo dello Spirito, proponiamo l'agenda degli appuntamenti previsti per la prossima settimana nelle chiese protestanti di lingua italiana. Le voci sono di Margherita Coldesina e Paolo Sesana.
Musica e parola. Questo pomeriggio alle ore 17, presso la Chiesa Evangelica di Grono, con la musica di Ventnegru. Esther Riccin, canto, sassofono, contralto e soprano, fisarmonica, e Mauro Garbani, canto, organetto, chitarra. Letture Dorotea Wiman.
Studio biblico ed incontro di preghiera a Lugano. Martedì 11 aprile alle ore 20, presso la Chiesa Evangelica Battista, in via Dufour 13.
Comunicare per comunicarci. Incontri per l'arricchimento delle relazioni di coppia. Martedì 11 aprile alle ore 20 a Lugano, nei locali de La Tana in Viale Cattaneo 2. Dirigono l'incontro Monica e Walter Dadda.
Gruppo biblico a Lugano. Martedì 11 aprile alle 14.30 presso il centro comunitario in Via Landriani 10. Tema dell'incontro: il cattolicesimo.
Un'oasi spirituale in pausa pranzo. La comunità di lavoro delle chiese cristiane in Ticino organizza a Lugano dei momenti meditativi in preparazione della Passione. Giovedì 13 aprile alle ore 12.15 presso la Chiesa dell'Immacolata in via Peri.
La puntata di Tempo dello Spirito si chiude qui. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina l'augurio di una serena domenica.